indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
Benvenuti ad Indica, podcast numero 7.
Sì, 7, no, o 6, sì. O 6, uno
no,
dei
7, 7, 6 era... 7, okay. Anzi, forse siamo anche all'8, vabbè, diamo i numeri. Comunque, abbiamo qui con noi i Winter Dust.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Allora, io sono Matteo.
Io sono Salvo, tra l'altro volevo chiedere ai Winter Dust, voi siete solo parte della formazione, quindi presentatevi voi stessi e presentate anche chi purtroppo oggi non è qua.
O per fortuna. Io sono Marco e suono la batteria.
Io sono Fabio e suono la chitarra.
Allora, noi appunto continuiamo con questa nostra serie di podcast alternativi alle puntate dove di solito mettiamo musica dance, oggi ho messo trap, vabbè, giusto per variare un attimo. Allora andiamo ad analizzare meglio tutte le arti a 360 gradi.
Sì, esatto.
Pittura, disegno, sì, musica.
Ci tenevo solo a fare anche i nomi degli altri che non ci sono.
Certo, bravo.
Comunque, allora, Abbiamo Marco Lezzerini al basso, Marco Vezzaro, chitarra e voce,
Marco Belloni, piano, tastiere. Poi abbiamo Carlo Belloni, sempre tastiere. E in ultima giunta adesso abbiamo Giulia De Paoli, sempre tastiere.
Giulia De Paoli, veramente?
La conosciamo.
Esattamente. Che ci sta aiutando, ecco, con queste
notturni, immagini di pianoforti al Venda.
Esattamente.
Piccolo, piccola parentesi, l'ho vista al Venda due stati fa, in un tributo di Chopin.
Ah, cavoli.
Oh, è stata bravissima.
Tanta roba, sì.
C'è un tripone veramente.
Fenomeno,
sono
tornato
con i miei amici, ma a un certo punto... ero talmente alienato, ma non è il termine, è che alienato,
rapito,
ero rapito proprio. Poi sul Venda, le stelle, cioè veramente bravissima,
sì, sì. Quindi era in notturna,
sì, era in notturna, infatti hanno suonato tipo dalle 9:30 così. E è stato veramente bello. Non sapevo che Giulia...
No, infatti siamo molto fortunati a trovarla. E anche sorpresi dal fatto che abbia accettato di suonare con noi.
Effettivamente,
che è un livello nettamente inferiore al suo. Quindi la ringraziamo pubblicamente.
È bello, infatti. Ma infatti, allora, la prima domanda che io personalmente vi vorrei fare è... allora, io vi seguo, premessa, dal primo disco. Mm. Da Autumn Years.
Okay, bello. Grazie.
Quando eravate anche in collettivo col My Tais Evil, mi pare.
Sì, oh, beh, abbiamo suonato un paio di volte insieme.
Comunque,
il giro era quello.
Ecco, ok, perché io facevo Radio Bue con Tommy che suonava.
Ah, okay, sì,
quindi,
capito.
Vabbè.
Sì,
infatti, sì, è stato lui a farmi conoscere voi.
Ah, che
mi
bello.
Fa, ascoltati. Così. Cos'è, allora, com'è cambiato il vostro suono in questi anni? Anche cosa è cambiato a livello di band, dinamiche di gruppo, così per fare un po', tra virgolette, una prospettiva storica.
Beh, intanto sicuramente è cambiata anche la formazione, nel senso che ai tempi di Autumn Years eravamo solo in 5, quindi i 4 marchi più io. e poi con il disco successivo si è aggiunto
si è aggiunto
il nuovo tastierista Carlo. Come suono,
ma diciamo che c'è stata un'evoluzione, sì, piuttosto naturale, nel senso che noi anche partendo non ci siamo mai prefissati,
sì, esatto,
chissà quale obiettivo, chissà quale genere. Noi fondamentalmente abbiamo cominciato come 5 amici che volevano suonare, divertirsi, fare quello che gli piaceva, e fondamentalmente abbiamo continuato a farlo nel corso degli anni. Quindi i dischi che senti sono veramente un'evoluzione estremamente naturale. Non ci siamo mai seduti a tavolina a dire adesso dobbiamo fare questo, dobbiamo fare così. Poi un po' gli ascolti che negli anni un po' cambiano. Poi comunque le varie influenze, perché avendo due tastiere, insomma, la cosa si sente, e siamo arrivati a quello che è l'ultimo disco alla fine, ma senza particolari problemi. L'evoluzione è stata estremamente naturale.
Infatti, cioè, nel senso, più siete andati avanti nel tempo, più ho notato come un maggiore spessore proprio sonoro. Anche sì, a livello di produzione.
Beh, quello sì.
Cioè, c'è stato proprio questo tipo di
sono cambiate tante cose. So che può sembrare una roba da poco, ma è cambiata tanto anche la nostra strumentazione nel corso degli anni. Perché chiaramente più suoni, più scopri diverse cose, dai pedali della chitarra, a certi suoni di batteria, agli effetti delle tastiere. Chiaramente siamo andati ad aggiungere tutto questo di anno in anno, e alla fine si sente. Poi chiaramente con gli ultimi dischi abbiamo anche voluto investirci un po' di più proprio a livello di produzione.
Sì, infatti anche a livello di studi, negli studi in cui abbiamo registrato sono... tre studi differenti uno dall'altro. Il primo, quello di Autumn Years, era l'Alpha Depth di Bologna, che è uno studio che principalmente si dedica a sonorità indie, così. Quindi forse anche lì il nostro disco è un po' più leggero come suono rispetto ai successivi.
Un po' più calcuttiano, diciamo.
Esatto.
Non la metterai su questo piano, però...
comunque lui è quello che ha fatto il mastering e mixing, diciamo, che Suriani.
Sì, lui ha fatto tutte quelle cose. Ha svoltato dopo aver registrato noi.
Esatto. E mi ha dato l'idea, e poi da lì...
No, forse Salvatore intendeva più a livello di scarno, che diventa sempre più ricco.
Sì.
Sì. Cioè, conta che poi più siamo andati avanti con le canzoni, più abbiamo anche avuto tempo per studiarle e arrangiarle in maniera molto più dettagliata. Autumn Years, mi ricordo che l'abbiamo fatto un po' con l'acqua alla gola, perché avevamo già prenotato lo studio. Abbiamo messo a posto, raffazzonato un po', e poi siamo volati lì a fare 5 giorni di full immersion.
Era anche la nostra prima esperienza in uno studio professionale,
sì, esatto.
Dunque era un po'... siamo presi meno libertà di composizione rispetto a come abbiamo fatto negli ultimi dischi. Cioè, siamo un po'... quello che avevamo l'abbiamo fatto lì e basta.
Infatti, allora, ad esempio, passando da una Moonlight, per finire a adesso mi dico i titoli, ragazzi, io non...
no, tranquillo, non ce li dico,
a una Quiet
voi,
January,
ok, allora, sì,
che sono molto d'atmosfera, almeno
sì,
per come
certo,
l'ascoltate,
sì,
io
sì,
cioè è noto proprio diciamo proprio l'evoluzione.
Sì,
così.
Sì, ci
quindi,
sta.
Quindi questo ispessimento del suono è stato dato proprio dalla maggiore esperienza.
Secondo me sì.
E anche dal cambio di strumentazione, che secondo me ha fatto tanto, tanto a livello di suono, proprio a livello di amalgama sonoro tra noi. L'essere riusciti a capire determinate dinamiche ci ha dato una mano enorme, secondo me.
Quindi poi ti lascio la parola, Salvo. C'è anche sperimentazione, nel senso, vi piace lavorare sulle dinamiche?
Sì. Beh, io negli anni ho cambiato 3 chitarre, ho comprato un sacco di pedali, quindi sì, anche l'altro chitarrista ha la mania dei pedali come tutti i chitarristi nell'ambito post-rock, eccetera. Dunque sì, ci abbiamo lavorato parecchio sui suoni, siamo arrivati a questo suono che abbiamo adesso che... Per quanto mi riguarda è abbastanza soddisfacente dal punto di vista mio. Spero anche dal punto di vista degli ascoltatori. E dunque, sì, ci abbiamo lavorato parecchio.
Io volevo chiedervi una cosa prima, perché siccome parlavate insomma del fatto che avete registrato in 3 studi differenti, volevo chiedervi qual era, innanzitutto, quali sono questi 3 studi, per ora ne avete citato solo uno, e di chiedere qual era la peculiarità tecnica sonora di ciascuno di questi 3 differenti studi e il modo in cui poi si è riverberata anche nell'essenza del suono.
Sì. Beh, dunque, quello di Suri, quello di Bologna, appunto, la nostra prima esperienza era molto dotata dal punto di vista della strumentazione. Infatti abbiamo usato amplificatori che poi ci siamo ritrovati a comprare, perché ci siamo piaciuti talmente tanto che, sperimentando il suono dal vivo, abbiamo detto: cavoli, questo qua mi piace, ce lo prendiamo. E lì ci ha aperto un po' un mondo, perché lui, oltre ad essere bravissimo, aveva anche tanta strumentazione bellissima, un po' vintage, altre cose un po' più moderne, e da lì ci ha svezzato un po', diciamo, quindi veramente dobbiamo ringraziarlo tantissimo. Secondo invece è una cosa un po' diversa.
Sì, secondo è il Creative Clan a Verona, che adesso mi sembra
che
non sia neanche più.
Sì.
E quella è stata più un'opportunità che una scelta nostra, cioè, non siamo andati noi a cercarlo, ma ci sono proposti loro, ci hanno proposto un progetto un po' più ampio. E quello è uno studio che di solito si dedica a suoni sul metalcore,
molto pesanti.
Dunque, ecco lì, effettivamente abbiamo appesantito il suono anche lì come strumentazioni. Infatti, abbiamo usato per le chitarre soprattutto degli amplificatori molto su suoni metal. E diciamo
che l'ultimo può essere considerato un po' un mix, nel senso che. Sempre a Bologna siamo andati da Enrico Baraldi degli Ornaments, e abbiamo fatto anche cambiato anche un po' il metodo di registrazione, perché basso e batteria le abbiamo registrate in presa diretta,
suonando tutti assieme.
Esattamente.
Sì.
E poi ci abbiamo aggiunto chitarre, tastiere, voci.
Sì,
in un secondo momento.
Quella è stata, secondo me, decisiva per come è venuto fuori lì.
Per la botta, effettivamente, ha aiutato tantissimo. E poi considerando che anche nell'ultima abbiamo avuto anche provare una cosa un po' diversa sotto il profilo del mastering, perché l'abbiamo mandato in America.
Ah, ok.
E ci ha detto: facciamo questo investimento, vediamo. Siamo andati da uno estremamente quotato, perché ha fatto per Jam, ha fatto un sacco di gruppi enormi. Dopo aver valutato il costo, che fortunatamente era a livello delle nostre tasche, l'abbiamo mandato e ci ha tirato fuori un risultato che onestamente non ci aspettavamo, perché era veramente ottimo. E ci ha soddisfatto veramente tantissimo e subito.
Un'altra cosa che non abbiamo detto sull'ultimo studio, quello di Enrico Baraldi, è che secondo me con quest'ultimo disco non abbiamo fatto moltissima post-produzione in fase di mix, nel senso che i suoni che sono venuti fuori sono più o meno quelli che sono venuti fuori in fase di registrazione, sono i nostri suoni, abbiamo usato i nostri amplificatori, i nostri strumenti, e non abbiamo aggiunto molte robe, cosa che invece è stata fatta molto di più nei dischi precedenti, soprattutto in Trash, nel secondo disco. E forse anche quello ha reso il tutto più naturale, più compatto, più... Sì, ha amalgamato di più il suono, secondo me, diciamo.
Secondo voi, avete fatto un attimo il discorso che avete mandato per il...
per il master.
Per il master all'estero. Secondo, allora, voi avete un suono molto appunto cicciona, mi piace definirlo così, nel senso che senti la pacca. Secondo voi perché ci si rivolge, per esempio, prendo anche altri ambiti di musica, anche tipo di dischi rap o elettronici, registrano qua in Italia e vanno all'estero. Secondo voi perché all'estero riescono a dare più spessore al suono e a valorizzare di più? Cos'è che manca qua un po'?
Ma ti dico, io credo che comunque... anche qua in Italia si possono fare dei lavori eccellenti, per carità, ci sono sicuramente dei professionisti allo stesso livello. Forse in America c'è una differenza di strumentazione, in primis, e di voglia di osare un po' di più, forse. di non utilizzare preconcetti legati, non so, al mercato o a determinati suoni che come tutti conosciamo. Però diciamo, voglio sentire un disco, questo voglio far suonare così. Si mettono e fino a che non tirano fuori un risultato tosto stanno lì a lavorarci. Forse è quello, poi dico, noi non abbiamo avuto contatto diretto con il masterizzatore americano, perché chiaramente era solo per email, lui è molto professionale, assolutamente. Quindi non sappiamo dirti veramente in che modo poi lavori lui.
Ok, a livello umano proprio.
Penso che poi tanto dipenda anche dall'esperienza, che se sei americano hai molte più opportunità di lavorare con gruppi di un certo calibro, di un certo tipo, rispetto anche l'Italia, che con tutto rispetto ha un bacino chiaramente inferiore. Quindi penso che anche quello dia una mano, sanno come e dove mettere le mani. E
sì.
Probabilmente anche quello che fa tanta influenza.
Sì, poi, come si chiama?
Ed Brooks,
è appunto quello che ha fatto il master. Ha fatto il master di dischi come i Caspian, gli Isis, mi sembra anche i Pelican, che sono comunque band a cui siamo anche ispirati, come proprio a livello proprio di suoni, non tanto anche così come melodie e tutto, ma proprio a livello di suono, in sé siamo ispirati molto a questi gruppi, per cui probabilmente aveva già molta esperienza con suoni del genere, dunque...
Ti dicevo che non abbiamo corso alcun riscaldo, sapevamo benissimo che poi il risultato si è andato oltre le aspettative, tanto meglio, però sapevamo che andavamo
quindi
sicuro.
L'avete scelto perché aveva collaborato con gruppi che tra virgolette eravamo
indecisi,
ispirato,
cioè, eravamo indecisi tra lui e un altro che comunque aveva bazzicato quel mondo lì. E poi lui ci ha ispirato subito fiducia e abbiamo rischiato tra virgolette, come detto prima. Infatti ha detto giochiamocela, è andata molto bene, devo dire.
Perché ti dico, perché vi dico, io ho questa mia teoria per cui ascoltando molta musica italiana, in Italia quando dobbiamo produrre musica soft, acustica per dire, siamo dei campioni assoluti.
Musica leggera,
cioè,
effettivamente.
C'è un suono, una
non ci sono rivali, è vero.
Però quando devi andare sul livello di pacca, di forza, là devi andare.
Probabilmente è un fatto più culturale, nel senso che qua
non è mai andata.
Anche il periodo adesso in Italia dell'indie pop,
c'è
un po' tutto appiattito su quelle sonorità là. E secondo me ha contagiato anche gruppi e artisti più di altri generi, anche proprio nel genere hardcore, punk.
Ma
come suoni sono un po' tutti appiattiti su quella dimensione lì, secondo me.
Cioè, per dire un esempio, che magari sempre prendendo un altro tipo di suono, I Ministri, l'ultimo disco, è molto meno paccone. Cioè, ascolti, i soldi sono finiti. Difatti, negli ultimi concerti, il poco dov'era? Per dire, comunque, torniamo a parlare di voi. Vai, Salvo.
Sì, allora, no, io volevo chiedere semplicemente una cosa. Ecco, visto che prima parlavate di sonorità, diciamo, appiattite su... su quelle dell'indie italiano, no? Quindi io in realtà trovare una descrizione univoca è molto difficile, però io in genere le definirei delle sonorità che hanno un retrogusto, appunto retrowave, con anche, se vogliamo, un sottofondo techno soft, e anche penso che ne so, ai dei giornalisti, ecco. E anche, se vogliamo, con una parte strumentale, quindi con piano, chitarre, tutto molto leggero e, se vogliamo, anche omologato, diciamo, in quella determinata area sonora, che comunque non va oltre un certo livello di, diciamo, aggressività. Quindi chi vi ascolta, sostanzialmente, quali sono le differenze a livello proprio tecnico, sonoro, di atteggiamento che può trovare tra voi e appunto l'indie italiano normale, commerciale, tra virgolette, che sente invece più spesso?
Beh, sono due mondi completamente diversi in tutto, fondamentalmente, se a partire dall'approccio, secondo me, allo strumento. Adesso noi, con la nostra età, bene o male, siamo cresciuti col punk rock, quindi tre accordi, tupa tupa di batteria, non ci siamo mai posti all'inizio tanti problemi di tecnica, di ricerca del suono, eccetera, eccetera. E un approccio del genere ce l'abbiamo ancora, bene o male, nonostante i miglioramenti che fortunatamente sono arrivati negli anni.
No, il mondo dell'indie,
il mondo dell'indie, penso che la ricerca principale si faccia sulle melodie, non solo degli strumenti, ma soprattutto di voce. Noi la voce la usiamo molto poco, e in un'ottica anche un po' diversa, come una sorta di strumento in più, sì, esatto, da aggiungere quando c'è un po'
delle domande,
come c'è da aggiungere un po' di decibel, sì, no? Sì. Ci mettiamo magari un paio di strofe cantate che si sposano bene magari col pezzo strumentale. Quindi diciamo che l'approccio, l'atteggiamento è effettivamente diverso, senza voler mancare di rispetto, sono proprio due mondi diversi.
Sì, sono un po' due... Cioè,
no, era solo per sottolineare questo iato, diciamo, certo, tra voi e loro,
sì,
tutto
sì,
qua.
Che poi penso che ci siano anche delle differenze di base a livello di influenza di come sono cresciuti loro. Cioè, sì, noi sono cresciuti con i The Rose,
sì,
i NoFX, gli altri probabilmente sono forse un... Sì. Scusi, ma più classici dai Beatles, non so, adesso
sì,
quindi chiaramente insomma le differenze si sentono in tutti i livelli, non solo quello musicale, chiaramente.
Sì, noi veniamo dal punk rock degli anni che poi ascoltiamo ancora anni adesso,
loro, sì, esatto.
E poi vabbè, negli anni ci siamo
in day, diciamo,
sì, oppure io parlo per me soprattutto punk rock italiano, con loro anche
magari Green Day, Osprey, dei due primi,
Peter Punk,
punk rock italiano, chi?
Io specifico, soprattutto, ma penso anche voi.
Sì, lui è un po' più
specializzato all'epoca,
porno riviste.
Sì, porno riviste, mi ricordo, seconda superiore, un giorno mi indicato. Io all'epoca ascoltavo Ramones,
sì,
e Italo Dance, quei due generi. Sono cresciuto con quelle due, sempre roba comunque BPM e altri.
Guarda, io invece ascoltavo a quell'età là, grosso modo, ascoltavo principalmente Green Day.
Sì, ma quelli sì.
Ecco.
Sì.
Millie
Collins. Offspring.
Blink.
Poi ascoltavo i Blink.
Sì,
poi gli Styles.
Gli Styles, no,
Gli Styles erano una band punk rock, mm-hmm. Diciamo che erano due chitarre e una batteria molto, molto particolari per questo. Io infatti mi aspettavo sinceramente che li conosceste.
Ma sono gli italiani?
Sono italianissimi.
Ma non
guarda,
sono quelli che hanno fatto il pezzo con J-Ax?
Ah, ho capito, sì. Ah,
più sì, stile, sì, perché sì, mi ricordo che era J-Ax più The Styles. È quando lui
Il cantante poi è andato a collaborare con J-Ax.
Che lui si era tolto dai
mi ricordo
dagli articoli.
E avevo fatto nel 2006 il primo disco sololista e in estate era uscito con questo singolo che ha più stile, che infatti era molto abbastanza, perché poi lei ha fatto tutta la roba del rapper LOL.
Sì, lui, sì, è vero. Crossover,
sì, quello
sì,
roba
sì, è vero.
Bravo, proprio
lui.
Quindi ecco. Quindi, insomma, voi siete partiti sostanzialmente dal punk rock per poi andare
abbiamo suonato per diversi anni.
Per poi spingervi, in effetti ho notato anch'io, verso sonorità più piene che cercano, diciamo così, di riempire un po' tutto lo spazio, sì, lo spazio sonoro.
Esatto.
Io l'unica cosa che vi chiedo è, alla luce, diciamo, di questa ampia premessa, voi, se doveste dare una definizione al vostro suono, come lo definireste?
Proprio come definizione di genere o...?
Proprio, no, come proprio come, diciamo così, come atteggiamento e anche come... Se vogliamo così, come
tipo trovare un aggettivo colorito, per descriverlo.
Come colorito, diciamo, ecco.
Anche il colore sì.
Aspetta, beh, il colore non può essere tanto chiaro,
no,
troppo brillante, effettivamente.
Dire un bel grigio.
Sì, un grigio antracite tendente al nero, probabilmente. No,
vabbè,
non troppo nero, bello, perché non è così. Cioè, come aggettivo, pieno,
sì,
riverberato, probabilmente.
Riverberato.
Sì, diciamo che sono quelle le cose che mi vengono in mente a pensare, soprattutto al lavoro delle chitarre.
Sì,
per di più.
Poi se vogliamo parlare di generi, anche lì è un po' complicato, nel senso, stiamo a metà, in un mondo che sta tra il post-rock e il post-hardcore, e appunto, quindi siamo più ecco, però con un'attitudine, diciamo, sul punk rock, perché comunque... suoniamo sempre come se fossimo
cioè
anche nella composizione un po'.
Infatti c'è un lavoro sulle melodie che sono comunque molto efficaci delle volte, nell'ambito post rock, a parte tipo casi come Radiohead, così, mm-hmm, che comunque loro hanno un'attitudine molto melodica, tanti si perdono proprio nel fatto della melodia, diventa più un discorso di rumore, di noise,
sì,
di quel tipo,
sì, di ripetizione,
di ripetizione che piacciono,
sì, sì,
a me piace,
certo,
delle volte quasi industrial, industriale,
sì,
tipo,
sì,
non
sì,
so, conoscete, mi viene in mente Samuel Carridge è un DJ inglese, producer,
no,
che
fa
noise industrial,
tastieristiche,
e sembra, mi ricorda molto il picco delle vostre canzoni, quando arriva anche la voce, perché tipo io ho notato, ascoltando soprattutto l'ultimo disco, che la voce è uno strumento vero e proprio, nel senso che quando arriva il picco, diventa quella cosa che dà più rumore,
sì,
ma
sì,
rumore
sì,
in senso di suono, proprio che ha una sua...
Sì, sì, diciamo, che arriva a riempire quello, sì, che so, sarebbe un piccolo buco,
sì,
tono,
non sta sopra gli altri strumenti, sì, ma cerca di essere...
Diventa...
Sì, è sempre livellato, sì, sì,
volta,
sì,
è vero.
Infatti nella mia testa, nella mia immaginazione, è quello il Dust di Winter.
Sì, potrebbe stare.
Cioè, nella mia questa lettura, ho detto
non ci avevo mai pensato, ma a me piace, ti dirò.
Comunque, tornando al discorso punk rock, appunto, mi ricordavo quando mi hanno passato il disco masterizzato delle porno riviste.
Madonna.
Vabbè, a parte questi ricordi.
Codice a sbarre.
Vabbè, sì, io ce l'avevo originale, l'ho perso.
Sai che non li conoscevo prima d'ora.
Vecchio, qua.
Mi manca un pezzo importante.
Quelli, Katara Noise, quella roba d'acqua, vado.
Vabbè, Katara Noise ancora. Li conosco.
Comunque, allora, la domanda che vi voglio fare arrivando al suo discorso è come scrivete le vostre canzoni, cioè come passate da un inizio che è molto tranquillo a questi picchi di sfogo, proprio sembra proprio che ci sia la quiete prima della tempesta, me l'immagino così, con sta polvere che si muove tipo i passi di Godzilla e poi a un certo punto te lo ritrovi là che fa il raggio, come avviene?
Sì, beh, guarda, il fatto di lavorare sui crescendo, sulle esplosioni, comunque ha un'influenza che ci deriva sì più dal post-rock, sì, che non da altre, sì, cose, che è una cosa che ci ha influenzato parecchio. Quindi magari il crescendo di chitarra, l'esplosione finale che tira su tutto, il climax, come sì, lo chiamano i professionisti, sì, e poi si torna alla tranquillità. Proprio come scrivere le canzoni viene tutto solitamente naturale, un'idea in saletta, sì, principalmente da Marco Bezzaro,
diciamo che
o il giro di piano dai Belloni, esatto, insomma. E da lì poi si cerca sempre di sviluppare quello che è...
Noi cerca di aggiungerci le proprie parti. E sì, non... diciamo che rispetto al post-rock più classico noi cerchiamo il più possibile di evitare quelle ripetizioni di cui dicevamo prima, quelle atmosfere che si ripetono in continuazione.
C'è lo stesso giro.
Esatto, che noi, cioè almeno personalmente a me, penso anche agli altri, no... Non è quel post-rock che mi piace più una cosa più movimentata, che possa essere i Mogwai. Vogliamo citare,
sì,
proprio,
sì,
i migliori, secondo me.
I Mogwai fanno veramente tra...
Sì, poi loro l'hanno riscritto, sì, ridisegnato tutte,
sì,
le volte
che
volevano.
Sì, poi fanno una cosa diversa ogni disco, esatto, quindi effettivamente è molto...
Sì, infatti c'è tipo il pezzo Take Me Where Somewhere Nice,
sì,
okay, che mi ricorda un po' voi adesso pensandoci.
Vabbè, grazie.
No, un po', siete un po' più movimentati,
sì,
forse il discorso,
sì,
punk,
sì,
rock adesso mi ricordo.
Magari è quello, è loro, per uno dei pezzi più...
Però...
No, però la cosa bella è che loro hanno sperimentato tutte le, sì, varie influenze che poi le hai ritrovate in tutti i gruppi post-rock, fate prima loro e poi le ha ripreso, sì, qualcun altro effettivamente, quindi da quel punto di vista sono...
Poi noi siamo in tanti, ognuno ha influenze diverse, perché ci pensavo prima, e i nostri tastieristi sono molto... ascoltano molto anche metal,
sì,
death metal, cos'è che ascoltano?
Sì, sinfonico.
Sì, esatto, qui si sentono anche quelle, soprattutto in certi giri di tastiere si sente anche quelle, si sentono anche quelle cose lì. Dunque forse riusciamo a mischiare, spero che riusciamo a mischiare il tutto nel miglior modo possibile, dandogli la nostra connotazione, sperandogli.
Una peculiarità però che mi è venuto da trovare è il modo in cui voi avete deciso appunto di mischiare queste sonorità così aggressive con il piano. Sì. Quindi volevo chiedervi innanzitutto come è nata questa, diciamo, questo desiderio, diciamo, quasi di addolcire, se vogliamo, questi suoni così aggressivi. E poi volevamo chiedervi se alla base c'è magari un desiderio di, diciamo così, edulcorare il suono un po', diciamo, alla maniera della Lacuna Coil, no? Tipo,
okay.
Quindi di dargli un po', ovviamente con tutte le differenze,
sì,
del,
sì,
caso,
sì, certo,
no? Perché, ecco, immagino ovviamente, cioè, un suono che è sì aggressivo, però comunque con un retrogusto. Non dico un tappeto, perché comunque è chiaro ed evidente, però allo stesso tempo anche, vediamo se riesco a spiegarlo bene, che dà una linea continua di dolcezza che passa, okay, sempre sotto, ma non troppo sotto, invece il taglio prettamente aggressivo.
Ok.
Ecco.
Ma guarda, il piano comunque... Marco,
sì, sì,
Belloni, Marco e Zao suonavano insieme in una formazione,
sì,
di Winter Dust ancora precedente al nostro arrivo. Quindi siamo arrivati qualche anno dopo,
sì,
mi,
sì,
sa,
sì,
che era il 2008 ormai.
Sì, 10 anni fa, 2008.
Esattamente. Quindi diciamo che il piano c'è sempre stato, non l'abbiamo aggiunto dopo. E da lì c'è stata quasi una voglia di, sì, quasi una necessità, ma non tanto per non per mandare via il tastierista, ma perché ci piaceva l'idea, appunto, come dicevi tu, di mischiare due facce diverse. Sì. Che poi alla fine non sono neanche così diverse, perché se ci pensi si può essere aggressivo anche con un pianoforte volendo, e si può essere anche molto dolci con una chitarra. Quindi bene o male siamo usciti, si spera di riuscire a mischiare bene o male queste due influenze e a cercare di fonderle al meglio. Il fatto poi di non averlo mai tolto, ma anzi avergli sempre dato un'importanza superiore, magari anche cambiando qualche connotazione di suono, è stata una cosa estremamente naturale. E molto è dovuto all'abilità dei due tastieristi, fondamentalmente, perché si sono sempre riusciti a calarsi meravigliosamente in quello che volevano fare. E anzi ad aggiungere quelle che sono le loro influenze, il loro modo di suonare, il loro stile. E che alla fine fortunatamente si sposa benissimo con quello che abbiamo sempre fatto noi, che era un po', sì, un lavoro un po' più di chitarra, un po' più di distortoni, sì. La voce, eccetera, eccetera.
Sì, negli anni abbiamo anche cambiato appunto l'utilizzo del piano in sé, perché se nei dischi precedenti c'era proprio il pianoforte, il suono del pianoforte più classico, diciamo. Con quest'ultimo disco hanno lavorato molto sul piano, suono di piano elettrico, come pure synth, strings, archi, eccetera. Cioè, meno pianoforte, più piano elettrico, più suoni, sì, elettronici rispetto a prima. E sì, anche il fatto che hanno lavorato in due nell'ultimo disco, i due tastieristi, hanno potuto mixare più suoni diversi, più influenze tra di loro. E sì, comunque, restando sempre il piano, resta comunque, secondo me, un tratto caratteristico della nostra musica, che abbiamo sempre voluto tenere in primo piano.
C'è una cosa che, rileggendo i titoli, più volte mi è venuta in mente. Cioè, nel senso, c'è come una progressione storica, narrativa, almeno per come la sto cercando di... Partite da Quiet January, come si pronuncia?
Vediamo, aspetta.
Quiet January. All, sì, My Friends Are Leaving Town. Poi c'è, anzi, prima c'è Duration of Gloom e Composition of Gloom. Finite mesi dopo, tra virgolette, con Cruel June e Stay. Quindi la domanda è, arrivando al punto, perché premesse, cosa raccontate con la vostra musica? Cioè, c'è una sorta di storytelling, di idea, sì, di quel tipo?
Mi piacerebbe che fosse qua Marco Vezzolo che scrive i testi, che te lo sarebbe spiegare sicuramente meglio. Noi possiamo darti quella che, sì, sappiamo bene o, sì, male qual è il suo incipit, possiamo anche darti quella che è la nostra interpretazione, più o meno. Diciamo che soprattutto da Autumn Years in poi i testi si sono soffermati un po' di più su quelli che sono i rapporti personali, chiaramente visti in un'ottica magari un po' più malinconica, e quindi niente, ha cercato sempre di esplorare quelli che sono rapporti umani, perdere qualcuno, quindi un rapporto che si interrompe,
di mantenere i rapporti.
E c'è stata effettivamente un'evoluzione, perché qua adesso chiaramente lui era influenzato da quello che succedeva negli anni in cui si scrivevano i dischi, chiaramente. Mm-hmm. Chiaramente da Autumn Years all'ultimo sono passati 4-5 anni, cioè, mi sa, e quindi le cose cambiano, insomma, i rapporti cambiano, alcuni sono andati via, amici sono andati via,
ci sono dei problemi, esattamente,
ci sono stati problemi di qua di là, quindi insomma si cerca sempre di affrontare quelle che sono le parti più o meno piacevoli della vita, metterli in musica, mm-hmm, in modo che magari un po' si esorcizzano anche certi ricordi un po' meno gradevoli. E quindi direi che è questa un po' la lettura, non solo dell'ultimo disco, ma anche degli altri.
Infatti l'altra domanda che vi volevo fare è, a parte che appunto secondo me la musica ha due funzioni, uno di evasione e due di catartica,
assolutamente,
indipendentemente dal genere, dal suono, così, sia per chi la fa sia per chi la ascolta. Ma appunto queste sonorità così, non dico cupe perché non sono cupissime, ma queste sonorità di ghiaccio, da dove vengono, se non è già, se non avete già risposto da...
Ma diciamo che è sempre un mix di tutto, sia dal profilo musicale che di quello della vita di tutti i giorni, fondamentalmente. A noi è capitato anche di suonare in gruppi assolutamente più allegri, più spensierati, tra virgolette. Qui diciamo che abbiamo trovato una quadratura tra la musica e certi sentimenti che volevamo esprimere.
Okay.
E quindi chiaramente abbiamo trovato una fusione che si sposava bene, e poi abbiamo marciato un po' di più, tra virgolette, nel senso che comunque sono queste le cose che adesso vogliamo raccontare.
Sì, 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 sì.
Se poi metti che fra 3 anni vogliamo parlare di feste, anche se a 40 anni è un po' difficile, sì, magari si può cambiare, insomma. Però di base è tutto estremamente naturale, anche per quel che riguarda le tematiche che affrontiamo. Okay. Sia dal punto di vista dei testi, sia dalle atmosfere che cerchiamo di riprodurre con la musica, effettivamente. Sempre è sempre tutto molto naturale e chiaramente estremamente influenzato dai momenti che viviamo.
Sì. Ma quindi voi che sentimenti cercate di trasmettere? Cioè, che stati emotivi?
Ma c'è la malinconia di base, che è sicuramente quello che si sente. Che si sente prima, proprio al primo ascolto lo senti subito, che sono un po' queste melodie un po' melanconiche. L'allegria, diciamo, che non è proprio nei nostri piani. Però comunque ci sono anche delle espressioni molto più melodiche, che volendo possono sembrare un po' più speranzose, no?
Infatti, nel senso, dicevo che prima non è molto
sì, c'è sempre una luce alla fine del tunnel, che, ringraziando il cielo, insomma, perché sennò sarebbe un bel guaio.
Ma nel senso, per me ci sta, perché alla fine se uno fa un qualcosa, vuole esprimere qualcosa, è giusto che abbia
non è che
tutto debba essere sempre per forza be positive,
no, assolutamente.
Anzi, forse c'è più bisogno, tra virgolette, di quel tipo di mood che altro.
Nella musica c'è sempre più spazio per le sensazioni meno positive, di solito, almeno nella musica che ascoltiamo.
Sì, la rabbia. No, poi con la speranza, secondo me piace pensare che sia un po' melenso, che sia proprio il fatto di suonare insieme, che dica, dai, comunque, anche se le cose vanno male, c'è questa cosa qui, ci divertiamo, quindi...
Siamo ancora 10 anni.
Esatto. Comunque... quindi qualcosa di buono, effettivamente, ce l'ha fatto, dai, sto gruppo, quindi, meno male, a quello serve.
No, io volevo fare solo una piccola considerazione. Io, in realtà, nella vostra descrizione ci ho trovato anche un qualcosa, per esempio, di una band che abbiamo già intervistato e che sono i Little Boy Lost.
Sì, infatti.
E che... perché anche loro hanno queste sonorità così apparentemente punk aggressive, ma che poi in realtà tanto punk non lo sono.
Sì, più verso lo stoner.
Esatto. Tra l'altro sono della tua zona pure.
Sì, sono nella Padovana, Bara e Rose, Universal, Sex Arena, Curta Rock. Quel giro,
Curta Rock,
Così. Quindi niente, no, in realtà anche loro hanno un po' questo stile che si avvicina molto, diciamo, al vostro. Perché anche qui ci ho visto una, come dite voi, insomma, una malinconia di fondo, però allo stesso tempo dove si vede anche una speranza. E quindi niente, insomma, è anche molto interessante, perché vedere anche come ragazzi, insomma, band molto, molto vicine geograficamente e anche in maniera abbastanza inconsapevole. E poi alla fine hanno dei suoni che si avvicinano tutti quanti tra di loro, quindi è anche secondo me un po' un segno dei tempi, cioè voi ci inducete anche molto a riflettere su questa cosa.
Assolutamente,
qua.
Sì, anche secondo me ci sta tutto, cioè nel senso il condividere comunque quelli che sono, diciamo, chiamiamoli i mali della società odierna, insomma, possiamo anche fare un discorso più filosofico, però effettivamente per i ragazzi di una certa cerchia d'età i problemi ormai sono quelli, e quindi alla fine ti trovi a dover fronteggiare comunque difficoltà più o meno comuni. Chiaramente c'è chi è più fortunato, chi è più sfortunato, però bene o male i problemi sono quelli, dai rapporti al lavoro. Quindi fondamentalmente, se hai una band, è difficile non riuscire a buttarci dentro queste sensazioni qui. Quindi penso che, e non mi limito solo al Veneto, penso anche a tutto il paese, bene o male, ci siano tante similitudini, sia per tematiche che per approccio ad esse, quindi ci sta assolutamente, sono d'accordissimo con te.
Difatti molto post-rock, anche molto punk, alla fine non è che, cioè, non abbiano mai stimato a testi, però parlano molto per i suoni.
Sì, parlano,
cioè ti danno tipo il senso di volerti dire, no, che stanco che sono, voglia di andare oltre, ce l'hai proprio nel suono.
Certo,
nel suono,
assolutamente. Ma poi queste tematiche secondo me legano anche tanti generi differenti.
Sì, ultimamente sto
ascoltando diversi cantautori, che siano italiani, che siano americani, solo chitarra e voce, e ci ritrovo tante tematiche che abbiamo trattato noi, che hanno trattato i gruppi punk anni 90, eccetera, eccetera. Quindi bene o male, credo che sia un po' un male comune, che bene o male ti prende anche se non vuoi. Quindi.
Infatti adesso tipo sto ascoltando molto gli Idols.
Sì.
Loro sono mari un po' più testuali, però li trovo nel mood.
Ci sta, loro sono molto interessanti. Stanno facendo un bel lavoro, assolutamente. Inglesi loro, quindi vedi, effettivamente.
infatti, la prima volta che vi ho ascoltati, che non mi aveva detto, cioè Tommy di Radio 1, mi aveva detto che eravate di Padova, ma semplicemente ho detto ascoltate. Io pensavo che foste inglesi.
Ah, addirittura, vedi.
Così nell'ignorare, nel non sapere.
Sì.
Poi ho detto, cazzo, sono di Padova. Poi, infatti, nel senso, domanda che avevo fatto anche a Jesse. Mm-hmm. E che faccio un po' a Jesse, cosa c'è di Padova, se c'è, sempre se c'è, nella vostra musica? Cioè c'è qualche mood, qualche modo di... Perché per esempio da ascoltatore, mi metto proprio in quell'ottica, cioè, là, ritrovo molto questo, questa atmosfera che c'è a Padova, che è sempre nel procinto di esplodere, ma non lo fa mai.
La volontà di diventare grande città, che poi invece rimane,
sì,
sempre.
Ma proprio anche a livello di umanità, che la pullula, come
Beh,
dire.
Chiaramente tutte le esperienze che sono dentro il disco le abbiamo fatte qui, perché bene o male, no, a parte appunto i Belloni, noi abbiamo sempre vissuto qua, quindi comunque Padova è, cioè, il nostro DNA di brutto, per usare una parola orrenda. E quindi ci finisce chiaramente tutte le esperienze che abbiamo fatto, i ricordi, soprattutto legati alla città, che sono tantissimi. E non sono legati alla città in sé, però a tutte le esperienze che abbiamo fatto, quindi dalle persone,
tutte
ai
persone
lavori,
che
all'università,
che
esattamente. Quindi di Padova c'è tanto, assolutamente, sì. Nascosto magari tra i versi e i suoni, però
tipo,
c'è tanto,
l'aspetto
sì.
prettamente urbano si può trovare, oppure
ma
meno.
Forse quello un po' meno, forse vabbè, quello che ci interessa un po' meno,
legato ai rapporti,
sì,
alle
sì.
esperienze che abbiamo fatto nella città,
soprattutto i ricordi sono quelli che
le
ci
persone,
esatto.
più l'aspetto urbano che forse, a cui forse non abbiamo
posto tanta attenzione in tutta la vita, nel senso così tante persone che adesso vivono in città enormi, Parigi, Londra, eccetera eccetera, forse noi non siamo fatti per città così grandi e probabilmente ci troviamo bene in un contesto del genere e quindi direi che sì, siamo soffermati di più su quelli che sono rapporti personali, ricordi, esperienze, sì, piacevoli o no, e li abbiamo infilati dentro.
Infatti c'è un pezzo che è Disarmony, che per me a livello racconta bene questa disarmonia tra quello che sono le persone e quello che poi comunque c'è. Cioè la tua voglia di vita che però non viene risposta, che non c'è risposta a questa cosa.
Sì, le delusioni che comunque puntualmente
sì,
devi
fronteggiare. Sì, per me la canzone c'è molto...
Devi fronteggiare.
È bello che
sei
arrivato, nonostante non ci sia un testo, quindi è
molto...
ci sta,
bello.
Ma perché era per dire prima,
assolutamente.
Parla il suono,
sì,
non il testo.
Assolutamente. Bello, ci sta, sì, assolutamente.
anche perché quando sei stanco, due sono le cose, lavoro, due sono le cose. O hai il testo classico scritto proprio in maniera facile,
sì.
oppure ascolti, cioè entri proprio nel trip, torni
anche
a casa e
sì,
ti fai
vero.
Il viaggio.
È vero. Sì, però dipende dai gusti, però ci sta assolutamente.
Sì, ovviamente,
sì,
io parlo
certo.
sempre da ascoltatore, la mia esperienza.
Sì, ma anche
però
noi siamo più di tutto ascoltatori e dopo musicisti, tra virgolette, quindi.
Vai, se no io c'ho un'altra domanda. Però
no, tu intanto fai la tua, insomma.
Faccio la domanda del live. Facciamo sempre le domande della domanda del live alla fine, perché partiamo dalla costruzione, tipo, e poi
okay.
vediamo.
Ah, ok, sì.
Allora, avete presentato venerdì scorso il vostro disco al Cinema Rex. Venerdì scorso, che la data era non il
14 dicembre, esatto.
Ok. A dicembre, perfettissimo.
La Winter,
esatto. Winter proprio, ragazzi,
era tutto studiato alla perfezione.
Allora, il Cinema Rex è un cinema teatro.
Sì.
Perché avete scelto di fare perché avete scelto di fare la presentazione del disco, di suonare in un teatro? E quindi, secondo voi, come cambia l'esperienza tra un locale che a Padova potrebbe essere stato, che ne so, al Mame o LOL, oppure qua anche a Sherwood degli Open Live, rispetto ad un teatro, cinema?
Beh, quello di Rex è stato più un'opportunità,
sì, è stato più un'opportunità
che
una
scelta. Cioè
ci
hanno lanciato
pensato,
l'idea,
esatto.
E hanno detto, abbiamo fatto i nostri conti, con tutti i dubbi, tra virgolette, del caso. Nel senso che comunque il problema, la differenza principale che abbiamo visto è che le persone erano sedute.
Sì,
che può sembrare una cosa da poco. Però noi abituati a club piccoli, palchi piccoli e contenuti con le persone proprio di fronte.
Sì.
Trovarci con sto palco enorme, bello rialzato, con la gente seduta che
proprio
ti guarda.
Sì.
È stato un po' uno shock, almeno per me.
Sì, eravamo leggerissimamente tesi prima di suonare.
Eravamo molto molto tesi, anche per altri motivi.
No, anche perché suonare qui nella propria città è sempre bello, però
sì.
è anche più...
Sì, perché
sono
aspettative amici,
più alte.
C'erano le famiglie, insomma, c'era una figura di merda qui,
esatto,
pesante,
sì.
voglio dire. No,
c'era più col fatto che erano tutti seduti. Ci aveva messo poi in soggezione.
E poi comunque la grandezza di un locale, so che può sembrare una porcheria, però influisce tanto.
Appunto, appunto cambiano molto le dinamiche. Ad esempio, ho visto Vinicio Capossella al Jax da seduto.
Ah, ok.
E diventa un'esperienza diversa, nel senso che
anche
l'ascoltatore diventa, cioè dipende poi dal tipo di musica, perché se vai a un concerto, come diciamo prima, punk, non puoi invece anche il vostro genere per me si sposa molto bene, per quello vi chiedevo anche del teatro, così. Ma voi in generale cosa vi piace del live? Cioè c'è qualche momento, qualche particolarità?
Ci piace il live in generale, nel senso che comunque è un'esperienza bella da condividere, soprattutto quando sei in amicizia come noi. È come andare in gita, no? Ti fai le 4 ore in furgone, cioè è tutto l'insieme che comunque è bello. Poi ci sono serate che vanno bene, serate che vanno peggio, sì, chiaramente, esattamente. A del live ci piace che comunque entri in contatto prima di tutto con i tuoi amici che suonano con te. Poi se sei bravo e fortunato magari anche con quelli che ascoltano. E sono cose che non le vedi, però le senti effettivamente. Soprattutto dopo anni e anni che suoni, in certe cose ti rendi conto. Ed è sicuramente la cosa più bella, sì, assolutamente. Al di là della performance in sé, che comunque è divertente, perché suonare è divertente, insomma c'è poco da fare, quindi.
Io volevo chiedere una cosa, visto che appunto sempre ricollegandoci al discorso del vostro live al Cinema Rex, io ho visto, cioè da spettatore naturalmente, un concerto già anni fa in un cinema. E devo dire che a livello esperienziale proprio sono due cose completamente diverse tra il vedere un live in concerto vero e proprio e vedere un live in un cinema. Quindi vediamo se riusciamo un attimo a tarando la mia esperienza di spettatore con la vostra da musicista, vediamo se riusciamo a venirci un attimo incontro. Io ho visto, tra l'altro il concerto era di Rio De Paula nel lontano 2009, vabbè, era musica brasiliana, ecco. Non c'entra niente, però ecco, però volevo chiedere a voi, io ho trovato queste due cose, un suono tra virgolette troppo perfetto, perché appunto essendo tutto insonorizzato naturalmente si va anche un po' a perdere l'esperienza, diciamo, della bettola tra virgolette, però allo stesso tempo anche ne guadagna la qualità generale e quindi si presta molto bene a una registrazione anche in live. E poi un secondo aspetto è dal lato più prettamente dello spettatore, è che guarda quel concerto esattamente come essere a teatro. E questo secondo me è anche, tra virgolette, uno shock per voi, nel senso che da un lato lo spettatore vorrebbe scatenarsi, ma non può, perché dovrebbe stare composto, e dall'altra parte per voi, che magari vi aspettereste un po' di scuotere le masse, però in fin dei conti la esibizione è dopotutto quella di una rappresentazione in musica. Sì, ovviamente non è necessariamente una cosa negativa, è solo un'esperienza diversa.
Certo.
Quindi volevo anche vedere un po' dal lato vostro di musicisti come vi siete trovati emotivamente a gestire questo tipo di esperienza.
Sono molto d'accordo con quello che hai detto, perché effettivamente tutti quegli aspetti che hai elencato li abbiamo ritrovati tutti quando abbiamo suonato al cinema. E l'audio estremamente migliore rispetto a un nostro concerto standard, e effettivamente vedere le persone sedute, che per noi insomma è stata una novità abbastanza.
Sì, me li immaginavo tutti concentrati su quello che facevamo,
pronti a guardare ogni minimo errore, visto che non ne facciamo tutte ogni volta. Assolutamente sì, poi effettivamente lì cambia anche quelli che sono i gusti dell'ascoltatore, nel senso, io mi ricordo che ho visto un concerto seduto e mi ricordo di essermi annoiato abbastanza, nonostante l'artista in sé mi piacesse anche. Mi ha dato a perdere un po' di confronto faccia a faccia, no? Seduto sulla mia poltroncina, guardavo,
ti
bello, molto bello,
anche con gli altri del pubblico. Si perde un
e come
po'...
diceva lui, giustamente, sembra di vedere un film.
Sì, è più...
sì, si
quindi
viene...
è un po' distaccato, l'esperienza di risulta un po' distaccata alla fine.
Che è un po' una dos, perché quando suoni cerchi di togliere quella distanza.
Assolutamente,
esatto.
Là dipende veramente come uno se lo vive personalmente.
Sì, sì. Ah, poi cioè, sono esperienze comunque fighe, nel senso si sente bene.
Sì, poi dopo
se ti becchi che il teatro, il cinema è bello, c'è anche tutto il contesto, insomma, che aiuta, quindi voglio dire.
Poi dopo lì per lì
sta.
Sul palco penso che abbiamo suonato come se fossimo.
Prima
abbiamo pensato a tutte queste cose qui, tutte queste paranoie, diciamo. Dopo sul palco abbiamo cercato di suonare come abbiamo sempre suonato in ogni posto.
Sì, quello sì, effettivamente live non è cambiata dal nostro punto di vista.
Infatti,
era più curiosità di vedere come effettivamente si sarebbero approcciati quelli che erano venuti a vederci. No, però pare abbiamo apprezzato anche il contesto, quindi penso sia andata bene anche da quel punto di vista.
Volevo fare un'ultimissima domanda proprio mega conclusiva. Dove vi troviamo, cioè dove vi troveremo prossimamente a suonare?
Allora, però abbiamo fissato, abbiamo un paio di date in Italia fissate. Siamo il 19 gennaio a Carmagnola, che è in provincia di Torino. e il 15 febbraio siamo a Sant'Ambrogio di Valpolicella.
Grande la Valpolicella,
esattamente,
abbiamo detto sobra.
E poi stiamo cercando di fissare altre date in Italia, oltre a definire un tour tra sud della Francia e Spagna. Tra fine marzo e inizio aprile, sì. Inizio aprile, diciamo.
E poi se Dio vuole a metà maggio dovremmo tornare su verso Parigi a fare, se non un weekend, qualche data in più.
Ok, speriamo.
Diciamo che sì, e poi stiamo cercando di fissare altre date, però il grosso delle date probabilmente le faremo da...
Sì, da aprile in poi.
Sì, verso l'estate.
Sì,
okay.
Sì, sì, sì. Per svariati motivi logistici ed impegni, quindi speriamo bene, dai, insomma.
Beh, naturalmente noi vi auguriamo, insomma, che possa andare in porto questa vostra iniziativa. Teo, io le mie domande le ho fatte, tu ti lascio concludere.
Io sono ora, ho finito, l'ultima mia era quella sul live, volevo un attimo esplorare quella, la dimensione del Cinema Rex, così.
Va bene, okay. Va bene. Allora salutiamo e ringraziamo i Winter
Dust. Grazie mille, grazie a voi ragazzi.
Grazie mille ragazzi. Bene. Allora, questo è il podcast numero, non ci ricordiamo.
Andremo a vedere. Allora. Ottimo, grazie di nuovo.
Grazie ancora.
Niente,
grazie
questa è Indica, io sono Salvo.
E io sono Matteo.
Bene ragazzi.
Alla prossima.
Al prossimo podcast. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao ragazzi.
indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.